L'obiettivo è quello di fare una riflessione, di utilizzare i 30 anni di attività del Centro Pio La Torre come occasione di riflessione. Una breve informazione per chi non conoscesse la storia del centro. Nasce nell'86, agli inizi dell'86 ad Alcamo, promosso da allora del capogruppo del PD all'Arsi Novizzini e da un gruppo di compagni di Trapani. Il primo presidente fu l'ingegnere Franco Artale, poi l'avvocato Saverio Lo Monaco. Nel 96 fu trasferito a Palermo, dove la presenza fu assunta da Gianni Parisi, già deputato regionale, e poi da Nino Mannino, e dopo Nino Mannino dal 2005-2004 il sottoscritto. Voglio sottolineare un impegno costante del Centro Pio La Torre, come si evince da quel lungo elenco di iniziative che abbiamo elencato così e che servirà poi alla pubblicazione successiva. E noi abbiamo evitato di farne di Pio La Torre, così come anche di Rosario Di Salvo, delle icone a fine elettorale o strumentale per carriere politiche o anche per visibilità mediatica. Anche perché abbiamo sempre ritenuto e riteniamo che non è ripetibile quell'esperienza segnata dall'appartenenza a una cultura politica comunista, quella comunista, accompagnata dall'organizzazione di grandi movimenti di massa. Pio La Torre è stato uno dei dirigenti della lotta per la riforma agraria, per i diritti del lavoro in quanto dirigente sindacale della CGIL, provinciale e poi regionale, per il movimento per la pace, dalla battaglia contro contro il patto della NATO fino ai missili Cruise a Comiso e gli SS-20 dall'altra parte della barriera, combattente per l'autonomia siciliana, allora intesa e come tuttora dovrebbe essere intesa come autogoverno democratico dei siciliani e non come centro di potere clientelare e assistenziale. Quindi un continuità e un impegno costante del centro in questo trentennio per non fermarsi al rituale doveroso ricordo annuale dell'anniversario, tra l'altro con sempre meno presente a causa anche del processo demografico, anagrafico naturale, e di utilizzare invece quel pensiero e quell'azione antimafia scaturita da un disegno politico-culturale di cambiamento della società per ridurre la disuguaglianza sociale, contrastare ogni ingiustizia sociale e dilatare gli spazi e la partecipazione ai cittadini. Questa è la causa che fa diventare questi personaggi degli antimafiosi, non prima antimafiosi e poi combattenti per altro. Tutto ciò rivive nell'esperienza attuale con migliaia di studenti, di giovani studenti medi delle scuole medie superiori italiane che seguono il nostro progetto educativo, ormai questo è l'11° anno. Nell'impegno per la presentazione del disegno di legge iniziativa popolare tante altre forze contro la povertà, dal disegno di legge io riattivo il lavoro promosso alla CGIL e sostenuto anche da noi oggi in discussione assieme agli altri nel Parlamento nazionale, nell'attività teatrale sui testi che Consol ha voluto lasciare al Pio La Torre come ultimo suo scritto e Gabriello Montemagno e dal libro di Gabriello Montemagno nel sostegno e poi in altre molteplici forme come quello del sostegno contro la tratta, nelle azioni di difesa della legge Rognoni La Torre e delle leggi antimafia seguenti. Ricordo soltanto, e non a nostra gloria ma a vantaggio di tutto il paese, che solo la nostra iniziativa ha messo in mora chi voleva cancellare dalla memoria legislativa nel 2011 del cosiddetto codice antimafia la legge Rognoni La Torre, e oggi continuiamo a discutere la sua esistenza, del suo miglioramento, del suo rafforzamento, ma non della sua modifica, perché i pilastri rimangono ancora da tutti ritenuti ancora validi. E in quella poi in quell'azione anche per la estensione e adeguamento reso necessario dalla mutevolezza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso già intravista in quella relazione di minoranza che è il punto di riferimento culturale appunto di questo filone. Quella relazione del 76, oggi riapprovata all'unanimità dalla commissione antimafia attuale, fatta diventare non più di minoranza ma appunto all'unanimità e quindi tutta la commissione, come per riconfermarne la validità appunto storica, politica, attuale. E lì c'è scritto che la mafia è un fenomeno delle classi dirigenti, per non dimenticarlo, che l'organizzazione criminale le organizzazioni criminali di stampo mafioso sono contraddistinte da un rapporto organico con pezzi della politica, dell'economia e della società. Sono semplificazioni da non dimenticare per sapere anche di che cosa parliamo, per non confondere mai le acque. Affari, mafia, politica, conditi dalla salsa o dal brodo di coltura della corruzione, che diventa il punto di riferimento e di contrasto senza sciogliere il quale le mafie non scompariranno, come si dimostra nonostante i notevoli successi delle forze dell'ordine e della magistratura. Infatti sono 30 anni anche di progressi sul piano legislativo, non faccio qui l'elencazione di tutta la legislazione che è stata approvata dopo la 646. Sul piano giudiziario, oggi sono pochi quelli che sollevano dubbi se la mafia esista, anzi nessuno naturalmente. Esistono altri dubbi sulla natura nuova delle mafie, mafie silente, sommerse e così via, di cui discuteremo da qui a qualche minuto. Sul piano sociale, la percezione del fenomeno della pericolosità democratica, oltre che per la convivenza civile ed economica del Paese, è ormai molto estesa e larga. Non riguarda solo un fenomeno radicato territorialmente, ma nazionale. E soprattutto 30 anni di trasformazione. La mafia, appunto, da fenomeno territoriale e regionale a fenomeno nazionale e transnazionale, fino a cosiddetto metodo mafioso, cioè dove si introduce un meccanismo che utilizza quel sistema pur non essendo tecnicamente un'organizzazione criminale di stampo mafioso così come tradizionalmente la intendiamo. E la crisi delle mafie è profonda, sono state colpite le cupole, le ali militari, è stata aggredita la complessità del fenomeno, sono stati scalfiti i poteri mafia, politica, finanza, pur in presenza di nuove norme contro il voto di scambio, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, comunque risulta insufficiente tutta l'iniziativa e l'azione. Non quella soltanto quella repressiva, ma quella preventiva e quindi politica. Attualmente, a 2 anni e mezzo, il disegno di legge per le modifiche al codice antimafia è in discussione. Domani si dice che inizieranno a votare gli emendamenti al testo, che unifica dalla proposta di relativo al lavoro a tutte le altre, alla Commissione antimafia e del Ministero della Giustizia. Lì ci sono modifiche interessanti, che noi valutiamo soltanto un passo avanti e non esaustive delle tematiche che riproporremo questa mattina qui, ma che quindi riteniamo che vada comunque approvato sollecitamente prima di Natale, speriamo che ce lo consentano le condizioni politiche e i lavori parlamentari. È in discussione anche il disegno di legge di modifiche alle norme sul processo penale, di cui la cronaca è stata ampiamente affollata di prese di posizione. Tutto questo è frutto di un impegno sociale, e devo anche riconoscere del Ministero della Giustizia e della stessa Commissione Antimafia, ma ci si scontra sempre con i dubbi di maggioranza e opposizione sulla scarsa percezione della gravità del fenomeno mafioso. Sembra un fatto che sia soltanto legato alle cosiddette emergenze, mentre appunto l'attenzione deve essere ordinaria, quotidiana, rutinaria diremmo noi, non per farla scadere, ma appunto per mantenere costante l'impegno e sostenere debitamente all'iniziativa di repressione, rafforzandone gli strumenti, perfezionandone anche le caratteristiche di questi strumenti. E in questo quadro registriamo finalmente dico io, anche la crisi dell'antimafia cosiddetta di cartone, come amiamo definirla, quella autoreferenziale, compulsiva e ossessiva, che si autoalimenta come un liquido, ed essendo liquido appunto non riesce a mantenere la forma. Quella slegata da ogni impegno di lotta sociale, di politica, di cambiamento. Quella sbandierata per ottenere vantaggi negli affari, nella carriera politica o anche solo di visibilità mediatica. E quella per schermare, ancora peggio, affari illeciti o corruzione o coprire la natura mafiosa di se stessi. Tutto ciò non ha nulla a che fare con chi quotidianamente è impegnato nell'azione, nella difesa educativa, nella difesa dei deboli, dei deboli, della legalità nei luoghi di lavoro, nel libero mercato, nell'attività d'impresa, nel contrasto al racket, alla corruzione, al clientelismo. Se c'è un giornalista che delegittima l'intera antimafia usando l'antimafia di cartone, o un magistrato o un amministratore giudiziario corrotto o scorretto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, ce ne sono sempre tante altre migliaia di volontari del movimento antimafia, di giornalisti, di amministratori giudiziari, di magistrati che doverosamente applicano le leggi della Repubblica, anche a rischio della vita. Quindi bisogna sempre distinguere, precisare le differenze sostanziali tra i parolai e i fatti per non regalare alla mafia anche questo. Il centro, con modestia e tenacia, mai da solo, ha difeso e praticato la prima opzione, diciamo, quella antimafia appunto che ha iniziato dalle stragi, dalla guerra di mafia a oggi, mafie con meno assassine, si dice oggi, più sommerse, più silenti, quell'antimafia contro cui l'antimafia deve svolgere il suo impegno per analizzare e contrastare le nuove forme di mafia senza fermarsi alla retorica del passato. Inoltre, l'antimafia deve unire, è l'altro principio a cui ci riferiamo. Era lo spirito anche della relazione del 76, firmata da Pio La Torre, da Cesare Terranova, alla quale aveva collaborato uno storico importante come Francesco Renda e tante altre giuristi di fama nazionale che hanno potuto appunto lavorare a quel testo e arricchirlo. E poi non dividere in bianco e nero tutto, senza vedere le aree grigie che, come si dice oggi, stanno sopra il mondo di sopra e il mondo di sotto. Quelle aree grigie che creano appunto la complessità del fenomeno mafioso, difficile da identificare, ma intuitivamente identificabili. Per esempio, le mafie locali e la loro definizione diffusione nazionale. Anche se non appaiono forti legami con uomini politici e rappresentanti istituzionali nazionali, come era cosiddetta nella fase storica di cui stiamo parlando, ricordando l'uccisione di Pio La Torre e tanti altri e la nascita anche del centro Pio La Torre successivamente, non hanno perso però la loro pericolosità e la loro capacità di condizionare lo sviluppo del Paese. Sono orientate ad asservire, manipolare, nominare magari più funzionari, più sindaci, tutto questo non diminuisce la loro pericolosità democratica, anche se non hanno più la cupola, anche se non hanno il ministro di riferimento o il capocorrente di riferimento come poteva essere negli anni 80 e 90. Con concorso dell'area grigia hanno saputo utilizzare finanziarizzazione però, globalizzazione, hanno saputo penetrare nuove aree del paese, ecco la maggiore pericolosità. Quindi se c'è l'esempio dell'imprenditore del nord o imprenditore del nord che ricercano la protezione delle endrine per affermarsi sul mercato senza concorrenza scomoda, può accadere tutto ciò senza il consenso o la sottovalutazione o la collusione del potere politico locale? Sembra di no, anche dai procedimenti giudiziari in corso. Allora, cosa fare? Vabbè, l'abbiamo già detto prima di Natale, approvare i disegni di legge in discussione al Parlamento. Sono un piccolo passo avanti, ribadisco. Non ci nascondiamo le difficoltà politiche, referendum, legge di stabilità e tutto il resto, ma ecco, se c'è un'emergenza, se c'è una priorità più che un'emergenza politica, ecco, tra queste priorità deve esserci la lotta e il contrasto anche legislativo alle mafie e non soltanto quelle di dichiarazione, che fra l'altro non sono molte nell'ambiente della classe politica dirigente attuale, a parte quelle retoriche per dire. Non amiamo che questi temi siano delegati agli esperti, al Ministro della Giustizia, a quello dell'Interno, alla Commissione Antimafia, agli uomini addetti alla repressione, ai magistrati e così via. Occorre una presa di coscienza politica dell'intera classe dirigente, di destra e di sinistra, di centrodestra e centrosinistra. Noi riproponiamo con forza che il perfezionamento legislativo va di pari passo all'efficienza della sua applicazione. Quindi non bastano solo norme migliori, ma occorre anche un'applicazione migliore di queste norme. E l'impegno antimafia è una priorità politica ordinaria, come dicevo poco fa, non emergenziale. Allora, riproponiamo l'esigenza che non diciamo e non scopriamo nulla di nuovo, che occorre in questo Paese, che ha la legislazione più complessa e più avanzata sul terreno del contrasto alle mafie, quel testo coordinato, codice unico come si voglia chiamare, delle norme di diritto penale sostanziale, delle misure anti-racket e usura, delle procedure di sequestro, della confisca, dell'amministrazione giudiziaria, della gestione sociale dei beni confiscati, della vendita degli stessi, ove nel caso in cui fosse possibile la gestione. E quindi un rafforzamento della misura contro il riciclaggio, enorme volontà più rigorosa di applicazione, perché le norme ci sono state, ma non hanno avuto e non difetto di volontà della magistratura, ma di ricerca, di un impegno costante, come contro l'evasione, contro il riciclaggio, contro l'autoriciclaggio a livello politico complessivo. Terzo aspetto. Non occorre una norma legislativa per organizzare le competenze dei soggetti come la DNA, la DIA, il servizio di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, oppure introdurre norme di attivazione delle regole esistenti per quanto riguarda il regime carcerario. Poi occorreranno anche norme legislative per estendere appunto la difesa dei diritti. Ora, terzo problema o tematica di problema. L'estensione alla normativa antimafia e rete corruzione viene quasi accettata da tutti a parola, ma la difficoltà di applicazione concreta la notiamo giorno per giorno. E fra l'altro, cosa impedisce, diciamo, di coordinare ad esempio tutte le banche dati che riguardano appunto i casi che di tutti i procedimenti penali in corso, di tutte le imputazioni in corso, di tutti gli inquisiti in corso? Un'implementazione del sistema informativo, pur dove sono stati stanziati soldi, il SIP, il SITMP, RGO, che vengono calcolate, dice la Corte dei Conti, attualmente riguardano soltanto il 10% delle comunicazioni tra gli uffici rispetto al totale complessivo delle comunicazioni. Se noi vogliamo un'efficienza nella gestione dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, a parte l'approvazione del disegno di legge, bisogna rafforzare i nuclei di supporto prefettizio, perché se poi ti trovi solo un funzionario mentre ci sono decine di migliaia di beni, non si capisce come si fa. Il divario tra beni sequestrati e confiscati e quelli assegnati è pari a solo il 4%. Di 153-57.000 beni sequestrati e confiscati in Italia sono stati assegnati. A parte poi la tematica di come poi una volta assegnato il bene, il controllo, il funzionamento, la destinazione e così via. Tutte questioni già, diciamo, non sono nuove, sono state avvertite, sono state anche scritte nella relazione generale ultima della Corte dei Conti, che ha fatto un elenco delle criticità che possono essere superate e per le quali non occorrono per forza norme legislative. Vogliamo valorizzare i beni sequestrati e confiscati? Basta soltanto con una norma di indirizzo. Vogliamo implementare il servizio informatico, come abbiamo detto? Basta soltanto una norma di indirizzo e di sollecitazione. Vogliamo che gli amministratori giudiziari di azienda per periodi anche superiori a quello attuale? Bene, si faccia una norma di indirizzo in questa materia per cui si risolve. Vogliamo introdurre la vigilanza prescrittiva? Cosa possibile, naturalmente. Vogliamo definire i limiti e le norme per la nomina e la revoca degli amministratori giudiziari? O aspettiamo un altro caso, un altro scandalo? E poi bisogna stabilire la governance di questa agenzia dei beni confiscati. Il disegno di legge già fa un approccio, istituisce un comitato consultivo, per noi non è esaustivo. Nella gestione dell'agenzia dei beni confiscati, le organizzazioni che gestiscono i beni confiscati non debbono avere posto, se no si apre un conflitto di interesse, o si chiamano Confindustria o si chiama Libera, tanto non è polemica la mia, intendiamoci, ma appunto per tutelare l'impegno antimafia di grande organizzazione come Libera, che è una delle più, si può dire quasi l'unica grande organizzazione di massa sul territorio nazionale, assieme tra le poche che esistono, che è impegnata quotidianamente su questo terreno. Occorre invece una governance di cui facciano parte, appunto, per definire gli indirizzi, tutte le associazioni che storicamente sono impegnate su questo terreno, ovviamente. Una distinzione tra governance e indirizzo e una gestione che deve essere fatta da esperti tecnici che rispondono per competenza ovviamente agli organi politici. E in tal caso è giusta la proposta, che già è presente nel disegno di legge, di trasferire l'Agenzia dei Beni Confiscati alla Presidenza del Consiglio, in modo tale che Ministero dell'Economia, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia intervengono. Perché come si decide l'indirizzo per l'utilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati se non c'è un raccordo e un coordinamento? E poi accompagnare nella gestione giudiziaria dei beni confiscati fin dal sequestro, fino alla confisca definitiva, in modo tale che poi l'agenzia segue soltanto la gestione definitiva, ma aiuta, diventa organo consultivo del giudice, dell'amministratore giudiziario nella fase appunto di gestione dell'amministrazione giudiziaria. Tutto questo che non sono norme sconvolgenti, ma che pongono il problema appunto di un funzionamento reale e che pongono anche il problema per dire tutti questi beni, se non riusciamo a gestirli socialmente o perché non hanno più validità economica, vanno venduti impedendo ovviamente un ritorno in possesso degli antichi proprietari. E in questo caso dobbiamo tenere conto l'estensione a livello nazionale e a livello internazionale delle criminalità organizzate nell'attuale fase di crisi globale del capitalismo così finanziarizzato come lo stiamo vedendo. È causata anche dal fallimento di quelle politiche di austerità conseguenza delle politiche neoliberiste diventate nell'ultimo trentennio il pensiero unico, debole, delle classi dirigenti nazionali ed europee, di centrodestra e di centrosinistra. L'ha detto l'Europa, lo vuole il mercato e così via. Bene, la libertà e la lotta contro le mafie non è un bene di consumo. E non può essere usato come un bene di consumo. Questa è la scelta radicale, anche sul piano etico, che va fatta. Intanto bisogna considerare quanto messo in luce alla risoluzione del Parlamento europeo precedente all'attuale. Alla conclusione ha fatto una risoluzione che ha creato un nuovo spazio di discussione e di dibattito europeo, che non vediamo sviluppato nel corso di questi anni. Manco per l'intervento della deputazione europea italiana che dovrebbe essere più sensibile. Sinora non ha generato molti risultati. È vero, sono state accertate l'esistenza di migliaia di organizzazioni criminali, di stampo mafioso o meno, che dedita ai nuovi traffici, dalla tratta agli ecorifiuti e alle droghe e così via di seguito. Ma non c'è nessun concreto passo avanti. Avevamo detto tutti insieme, anche firmando petizione, sottolineando e così via, si istituisca intanto la Procura Europea Antimafia. È il primo tassello per poter costringere tutti a prendere atto che c'è un problema che riguarda l'Europa, del nord, del centro, del sud, che va affrontato armonizzando la legislazione, un problema complesso perché bisogna spiegare cos'è l'omertà a un inglese o non bisogna aspettare la strage di Durnfurt per capire che c'è anche forse in Germania, quando quelli già c'erano da 30 anni lì che facevano i loro affari. Quindi un'armonizzazione della legislazione nazionale per reato di associazione stampo mafioso e la confisca dei beni, usando appunto quello che la legislazione italiana ha saputo mettere in campo in tutti questi anni. In conclusione, rifiutiamo la legittimazione dell'antimafia, non solo per non fare un favore alla mafia, sia chiaro, ma soprattutto per non perdere di vista le loro complessità nell'attuale sistema politico, sociale ed economico. Approfondire l'analisi delle novità del fenomeno, mobilitare la coscienza civile e critica del Paese, agendo unitariamente nella società, nella scuola, nel mondo del lavoro, delle imprese, delle professioni. Il più grande e sincero sostegno concreto, non di solidarietà moralistica, che il movimento antimafia può continuare a dare a tutti coloro che sono istituzionalmente delegati alla repressione, è di lavorare per la prevenzione. Essa è figlio dell'impegno unitario a democratizzare sempre più la natura del potere. Con la pubblicazione degli atti del convegno cercheremo di dare il nostro modesto contributo e gli utili suggerimenti che verranno oggi. E infine, Occorre affrontare la grande questione di questa era, l'impoverimento di grandi masse di uomini e donne, in Italia e nel mondo, nel nostro paese e in tutto il pianeta. Prima causa della disuguaglianza e di ogni ingiustizia sociale. Ed è connaturata al nostro impegno, ispirato all'azione e al pensiero di uomini di diversa cultura, di diversa posizione politica, che non sono cancellate, come Pio La Torre, Pio Santi Mattarello, Cesare Terranova, Costo, Chinnici, Falcone, Borsellino, Pino Puglisi, e di tutti quei servitori dello Stato caduti nell'adempimento del loro dovere, ma anche a servizio di una politica di cambiamento e di liberazione dalle mafie, possibile solo con un nuovo modello di sviluppo economico e di attuazione dei nostri principi costituzionali. Il prossimo anno, 35° anno anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, avremo un'ulteriore occasione di bilancio, anche lì con migliaia di studenti di tutta Italia, con tutti i cittadini naturalmente ai quali ci rivolgiamo e che ci seguono, alla quale ci auguriamo di avere anche la presenza del Presidente della Repubblica, che è testimone e attore di impegno antimafia e di alta garanzia della nostra libertà. Grazie.